Vi chiedo di andare in Marco capitolo 8, Marco 8. Questa mattina vedremo versetti 34 a 38. È un passo che già abbiamo visto nel passato, ma come tra alcune domeniche riprenderemo il Vangelo di Marco, era appropriato, possiamo dire, ripartire con questo Vangelo e vedendo proprio le ultime parole che abbiamo studiato di Marco, che sta testimoniando, sta, possiamo dire, dando una testimonianza fedele di chi era Gesù Cristo. E infatti sappiamo Marco 1, versetto 1, dice proprio lo scopo di questo Vangelo è per mostrarci, possiamo dire, annunciarci chi è questo uomo Gesù. Possiamo dire è un annuncio regale, come sappiamo, capitolo 1, versetto 1, la parola Vangelo era una parola molto specifica. Noi oggigiorno gli diamo un senso più contemporaneo, ma ai tempi dei Romani, quando Marco scrive, possiamo dire la parola Vangelo intendeva una buona notizia riguardo a un imperatore, a un re, a qualcuno di importante. E pensate, Marco sta scrivendo proprio a un suo uditorio, qualcuno che avrebbe letto questo Vangelo, la chiesa anche che si trovava a Roma, ma loro avrebbero ascoltato la buona notizia non dell'imperatore, ma del figlio di Dio, di questo uomo che si chiama Gesù, come dice al versetto 1, Gesù che è il Cristo, è il Messia ed è il figlio di Dio. E come sappiamo anche da Marco 10:45, anche lì Marco ci fa, possiamo dire, capire il motivo per cui Gesù andrà sulla croce e morirà, per poi risuscitare. Gesù stesso dice, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per quale motivo? Per dare la sua vita come prezzo di riscatto di o per molti. Questo è importante, perché come sappiamo, alla fine del Vangelo, se tu eri un romano e tu avevi sentito parlare di Gesù, tu avresti saputo che era comunque un uomo giudeo, forse un profeta, come si diceva a quei tempi, forse un uomo saggio, pio, un devoto a Dio, però comunque era morto sulla croce. C'era qualcosa che la condanna sua di andare sulla croce attestava, quell'uomo era ingiusto. Quell'uomo, se è morto sulla croce, è giusto. È giusto che lui sia morto perché avrà commesso qualche cosa che lo ha portato lì. La croce romana era la giustizia di quei giorni. Sì, potevi andare in carcere, sì, potevi subire altre conseguenze da crimini o qualsiasi cosa, ma andare sulla croce era senza dubbio qualcosa che nessuno poteva dire non è giusto. E sappiamo che quel romano che si trovava, un centurione, si trovava proprio dinanzi a Gesù, quando vide spirare Gesù in quel modo, lui disse, quest'uomo veramente era il figlio di Dio. Perciò pensate allo scopo di Marco, sta scrivendo di Gesù un annuncio regale riguardo a questo giudeo che ha vissuto nel primo secolo, che a sua volta era il figlio di Dio, che è morto su una croce romana, che un centurione che aveva visto tantissimi uomini morire in quel modo, sospira, urla, grida, anche ha sentito il dialogo, Signore perdona loro, quando è sulla croce, ha anche sentito che Gesù diceva sulla croce tutto è compiuto, e che ha reso lo spirito. E come lui, nessuno era morto così. E sappiamo che non si finisce lì, perché al capitolo 16 le donne andranno proprio al sepolcro a trovare Gesù, e Gesù non c'è più. Se tu eri un romano nel primo secolo, tu avresti capito tante cose riguardo a Gesù, che era giusto, che non è morto a causa dei suoi peccati, avresti visto che lui è giusto, perché tutto ciò che Marco racconta non fa una piega di dire questo uomo è giusto. anche avresti visto, permesso la testimonianza di un centurione, non chiunque, non la mamma di Gesù, non un discepolo di Gesù, ma un centurione imparziale, dire quell'uomo era il figlio di Dio. Possiamo dire anche, andando contro cultura, perché per un romano, possibilmente la divinità sua era il suo imperatore. E dopodiché tu avresti scoperto che Gesù non c'era più sulla tomba. Lui era veramente venuto per dare la sua vita in riscatto per molti. E la domanda, pensando al nostro passo, è: come sono i discepoli di Gesù? Come sono i discepoli? Come sono i discepoli di questo uomo che ha vissuto sulla terra, che era il figlio di Dio, che ha fatto un'opera di sostituzione per i peccati nostri, che è salito in cielo? Come un discepolo suo? Come vive un discepolo suo? Quindi questa mattina possiamo dire, davanti a questo passo, tu puoi essere un discepolo, puoi essere nato di nuovo, puoi aver anche fatto il battesimo. Ci esamineremo per mezzo di questo passo. Come stai camminando come discepolo dinanzi a Gesù? Ma può darsi anche che ancora stai riflettendo su Gesù, sulla sua opera, sulla sua morte sacrificale. Ti stai esaminando magari davanti ai tuoi peccati e come Cristo può rimediare quel problema del peccato dinanzi a un Dio santo. Quindi come sarebbe diventare un discepolo di Gesù? E questo è importante. Perché non importa ciò che noi possiamo pensare di come una persona deve essere discepolo, dobbiamo capire quello che Gesù stesso dice di un suo discepolo. E perciò questa mattina vedremo Marco 8, 34 a 38, del momento quando Gesù annuncia l'essenza di essere un suo discepolo. È l'essenza questo, è l'essenza. E possiamo vedere che cosa significa seguire Gesù, cosa implica seguire Gesù, cosa comporta seguire Gesù. E se noi vediamo il passo, noi sappiamo che Gesù ad un tratto, mentre sta dialogando con i discepoli, versetto 34, guardate, sta avendo una conversazione privata con i suoi discepoli, e ad un tratto lui chiamerà a sé la folla. Quindi non sono solo i suoi discepoli. Questo è un messaggio che chiunque deve ascoltare, chiunque, per capire l'essenza di essere un discepolo di Cristo. Perciò vogliamo leggere il passo, versetto 34 a 38, e poi lo potremo approfondire. Chiamata a sé la folla, scrive Marco, con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Queste sono le parole di Gesù. Chi meglio di lui per insegnarci l'essenza di un discepolo di Gesù? L'essenza di un discepolo di Gesù è, considerando il passo, versetto 34, possiamo vedere che Gesù sta mettendo in evidenza che colui che è un suo discepolo lo segue, ascoltate bene, in un modo specifico. E poi versetto 35 a 38, un vero discepolo di Gesù lo segue avendo una comprensione specifica di quello che significa essere discepolo di Gesù. Perciò noi possiamo dire, ci sono due cose che dobbiamo valutare: che l'essenza del discepolo è basata su fare, o possiamo dire rispondere in un modo specifico alla comprensione di Gesù Cristo, ma allo stesso tempo abbiamo una comprensione specifica per essere un discepolo di Gesù. Ecco che La nostra risposta al Vangelo specifica. Ecco perché la comprensione che ci motiva ad agire in un determinato modo, quando abbiamo capito il Vangelo, deve essere anche specifica. E pensate, versetto 34 ci farà, Gesù ci farà vedere che ci sono questi tratti caratteristici del discepolo di Gesù. Va dietro Gesù, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e lo segue. E questo è ciò che impareremo questa mattina. E poi c'è anche una comprensione specifica, che il discepolo di Gesù riconosce, che cosa? L'importanza di Cristo e la sua opera al di sopra di ogni cosa. Al di sopra di ogni cosa. Non c'è Gesù accanto a qualcosa, è Gesù. E poi viene tutto il resto. Anche che un vero discepolo riconosce la vanità di questa vita alla luce dell'eternità. Anche che un vero discepolo riconosce, che cosa? L'incapacità di dare qualcosa per salvare la propria anima. E poi anche un vero discepolo riconosce le conseguenze future di rifiutare Gesù e le sue parole. Però la cosa importante che vogliamo vedere per primo è che Gesù ci dice che l'essenza di un vero discepolo si basa su per seguirlo in un modo specifico. Pensiamo un po' al contesto. Versetto 29, Gesù sta parlando con i suoi discepoli, loro hanno lasciato Capernaum, non ci sono giudei intorno a loro. Sappiamo che già questo è un momento di ministero di Gesù abbastanza intenso da parte dei giudei nei suoi confronti, già stanno deliberando sempre in un modo più profondo ucciderlo. E mentre Gesù sta andando verso questo luogo dove c'era tanta idolatria, Gesù domanda a loro: e voi chi dite che io sia? E Pietro rispose: tu sei il Cristo. Questa, possiamo dire, è la confessione principale che un discepolo fa. Ovviamente lo abbiamo studiato, non è solo dire Gesù o Cristo, ma è il significato di Gesù e di Cristo quello che il discepolo confessa. E poi Gesù dirà un'altra cosa, che è necessario, dopo che Pietro dice questo, dirà: è necessario che Gesù soffra molte cose. E Gesù dice che sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e sia ucciso, e dopo 3 giorni risusciti. E pensate, i discepoli hanno appena sentito queste cose. È il Messia di Israele, sulla base dei profeti. Noi sappiamo che Gesù è venuto per quale motivo? Per stabilire il suo regno. È venuto per rimuovere i romani, stabilire il regno. Invece Gesù dice che lui dovrà essere respinto dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, ucciso, e dopo 3 giorni lui sarebbe risorto. Tu pensa, se tu stai seguendo Gesù da 2 anni e lui sai che è il Messia, lo ha confessato Pietro, appena lo ha detto, Gesù non dice niente e lui lo hanno visto, ha fatto tutti i segni che si vedono nei profeti, è il Messia. E Gesù dice: ma deve succedere questo. Daniele 9 parla di che l'unto, il Messia, sarebbe morto. Isaia 53 dice anche che il Messia avrebbe dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Questa comprensione per un ebreo non era così chiara, possiamo dire. Non a causa che Dio non era stato chiaro, ma era a causa della loro, possiamo dire, incredulità e incapacità per approfondire le scritture. Perché alcuni lo hanno riconosciuto come il Messia, altri no. E quindi quello che i discepoli hanno appena sentito, possiamo dire, è un colpo per loro. E guardate cosa dice Gesù. Dinanzi a una verità che poteva scoraggiare chiunque, pensate, poi ad un tratto, 2 discepoli diranno: Signore, possiamo sederci uno alla destra, un altro alla sinistra? Loro stavano pensando al regno, è il Messia, io voglio regnare insieme a Lui. Che buono è stare accanto al Messia, perché avremo delle posizioni importanti. Saremo accanto al Messia, lo amiamo, però anche avremo certi privilegi. E dinanzi a una notizia che avrebbe scoraggiato chiunque, Gesù li mostra, li insegna e li aiuta a che loro continuino a seguirlo. Che non si concentrino su quello che magari sono le loro aspettative personali, ma si concentrino su quello che veramente è l'essenza di un discepolo. E guardate il versetto 34. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Guardate il messaggio di Gesù. Pensiamo anche al messaggio di Giovanni il Battista che veniva prima di Gesù. Pensate al messaggio che poi Paolo, Pietro hanno annunciato ai giudei, che bisognava ravvedersi dinanzi all'opera di Cristo. Non è un messaggio semplicemente per accogliere i nostri amici e che loro possano attratti dal messaggio e avere delle false aspettative di chi è Gesù. Perché la vita cristiana non è facile. Perché quando uno non è credente è facile dinanzi a una circostanza avversa dire una bugia e finire la prova. O può trovarsi dinanzi a una certa situazione e fare delle cose che Dio non vuole. La prova, la sofferenza finisce lì. Ce la siamo scampati. Questo potrebbe pensare un non credente. Ma il credente, quando è un discepolo di Cristo, deve seguire a Gesù in un modo specifico, senza negare Lui, a tal punto che si troverà con le avversità della vita, non solo perché la vita è difficile, ma anche perché la sua coscienza lo chiamerà a che cosa? A rispondere come un vero discepolo di Cristo. Ed è importante quello che Gesù sta dicendo. Dopo che Gesù ha preso Pietro, lo ha rimproverato, e dopo che i discepoli hanno sentito che Gesù doveva morire e poi risuscitare, era necessario che succedesse queste cose, dice Gesù a Pietro. E versetto 34, Gesù chiama la folla e lui dice: se uno vuol venire, guardate, dietro a me. Dietro a me. È molto preciso Gesù. Non sta dicendo accanto a me. Se qualcuno vuole venire dietro a me. Anche per il contesto giudaico, un discepolo non avrebbe mai camminato davanti o accanto al suo maestro. Sarebbe andato dietro. Quindi Gesù sta dicendo: se qualcuno vuol venire dietro a me. Quindi possiamo avere una prima caratteristica, è un discepolo di Gesù segue Gesù. Si conforma a quello che dice Gesù e va dietro a Gesù. E poi dice: se uno vuol venire dietro a me con un invito, rinunzi a se stesso. Rinunzi a se stesso. Loro per seguire Gesù devono rinunziare alle loro aspettative, alle loro mete personali, come quelle di regnare insieme a Gesù. Loro devono rinunciare a se stessi per andare dietro a Gesù. Loro non devono avere come oggetto supremo della loro vita, possiamo dire, loro stessi, le loro ambizioni, i loro progetti, ma Gesù. Questo non rimuove il fatto che noi possiamo avere dei progetti, avere delle ambizioni. Questo è la vita. Anche per mezzo di quei progetti, di quelle ambizioni, noi possiamo glorificare Dio. Al lavoro, possiamo dire in famiglia. Ma il punto qui è l'essenza del discepolo. Ecco il punto, l'essenza del discepolo è che Gesù è la cosa più importante della nostra vita, a tal punto che noi saremo in grado di rinunziare a qualsiasi cosa. Nicodemo, la sua famiglia, per credere a Gesù e mettersi davanti, scendere il corpo di Gesù con Giovanni d'Arimatea, avrebbe testimoniato che lui era un discepolo di Gesù e lui apparteneva al Sinedrio. Lui e la sua famiglia sarebbero stati rimossi dalla vita proprio dei giudei, perché i giudei proprio che lo hanno crocifisso e che hanno incoraggiato la folla che Gesù fosse crocifisso erano gli stessi suoi, possiamo dire, collaboratori nel Sinedrio. Lui non ha considerato a nulla della sua propria vita. Gesù era la cosa più importante per lui. Noi dobbiamo rinunziare a noi stessi, questo deve essere il nostro cuore, essere disposti a capire che al di sopra di qualsiasi ambizione personale, chi è Gesù, ciò che lui ha fatto, ciò che lui mi insegna su come devo camminare, è la priorità. È la priorità. Pensate, la parola rinunziare è una parola anche che Marco usa più tardi, Marco 14:30, quando dice Gesù a Pietro che lo negherà 3 volte. La stessa parola. Se possiamo dire c'è un dubbio, va bene, rinunziare significa veramente rinunziare a tutto? Sì. Significa negare anche. Perché la stessa parola che poi Gesù dice, tu Pietro mi negherai 3 volte. Come se Gesù stesse dicendo, se qualcuno vuol venire dietro a me, neghi se stesso. Neghi se stesso. La stessa azione che Gesù disse che i suoi discepoli devono compiere verso la propria persona per andare dietro a lui, è la stessa azione che più tardi Pietro dovrà o farà nei confronti di Pietro. Pensate anche a Pietro. Pietro ha capito bene cosa significava rinunziare a se stesso, perché lui negò Cristo per 3 volte. E quell'azione di negare se stesso, alla luce delle parole di Gesù, avrebbero avuto un impatto profondo nel suo cuore. Negare se stessi, possiamo dire, indica annullare il nostro io che pretende controllare la propria vita e che si oppone a qualsiasi interesse che non sia il proprio. Paolo dirà, non sono più io che vive, ma Cristo vive in me, la vita che vivo oggi la vivo nel Figlio di Dio. Il rinunziare a se stessi porta con sé il non essere più padroni di noi stessi. Abbiamo un Signore. Adesso siamo sotto la cura, sotto la grazia di un padrone buono, di un Dio che si prende cura di noi. E questo Signore, padrone, Salvatore, ci dice l'essenza del discepolo, il meglio per noi. Sapete qual è? Rinunziare a noi stessi. Mettere al primo posto qualsiasi cosa che riguardi Lui. Rinunciare a noi stessi, dice Gesù. Questo è totalmente diverso da quello che i discepoli si sarebbero aspettati. Possiamo dire, le loro aspettative, se c'erano, si sono frantumate in un attimo. È il regno, ma adesso Gesù morirà, risusciterà. Ma poi non sappiamo più che cosa altro succederà. Pensate che più tardi, quando Gesù dirà di nuovo queste cose, i discepoli avranno paura di chiederle a Gesù, perché già Gesù ha rimproverato Pietro. Quindi si vede che nel loro ragionamento questo aspetto della morte di Gesù e il fatto che lui sarebbe stato rifiutato dai capi era qualcosa che non riuscivano a capire a causa del falso insegnamento che c'era anche in quei giorni. E quindi noi come credenti, come discepoli, dobbiamo rinunziare a noi stessi. È un comando diretto a noi, a coloro che sono discepoli di Gesù. Ma non è l'unico comando, l'unico imperativo, l'unica cosa che Gesù chiama ai suoi discepoli. Guardate come dice, prenda la sua croce, rinunzia a se stesso e prenda la sua croce. E qua lo abbiamo approfondito nel passato, ma è importante rivedere questo, perché vivendo in un contesto cattolico sappiamo che quando si dice prendere la croce significa ho preso tante sofferenze nella mia vita. Però non è quello. E pensate, questa è la prima volta che si menziona la croce nel Vangelo di Marco. Quando Gesù sta dicendo questo ai suoi discepoli, i discepoli non stanno pensando alla crocifissione di Gesù. Per quale motivo? Perché ancora Gesù non è stato messo in croce. Quindi loro non hanno il concetto nostro che guardiamo indietro e diciamo ah, prendere la croce, penso a Gesù, devo fare la stessa cosa. No, in quel contesto, pensate, hanno sentito che Gesù sarebbe stato crocifisso, diverse cose, non lo capiscono, e Gesù gli sta dicendo che se voi volete essere i miei discepoli dovete prendere la vostra croce. Per un giudeo, per i discepoli in quel contesto, sarebbe stato molto semplice far riferimento a Gesù con le sue parole alla pena di morte che veniva applicata dai romani mettendo in croce i malfattori, ma il fatto che se tu eri stato condannato a morte e dovevi andare sulla croce, dovevi portare un pezzo della tua croce. E lo sappiamo dal film famoso che c'è sulla passione di Gesù. Quindi Gesù sta dicendo dovete vivere come se voi andresti proprio ad affrontare la morte. Prendere sulla croce indica il fatto che uno usciva per morire. Ci avete mai riflettuto sul discepolo di Cristo su questi parametri? Questo è quello che Gesù sta dicendo. Noi pensiamo a tante belle cose di essere un discepolo di Gesù e sono tante valide anche. Però l'essenza, quello che c'è nel profondo del cuore, quello che motiva qualsiasi nostra azione, desiderio, qualsiasi cosa, deve essere mossa da questo motore che Gesù ci avvia quando ci dice dovete rinunciare a voi stessi, dovete prendere la vostra croce e mi dovete seguire. Forse siamo presi da tante cose, cose che non si adempiono, e sono preoccupato perché non si adempiono. Forse cose che si adempiono e sono molto felice. Tutto buono per la nostra santificazione, però al centro cosa dobbiamo ricordare? Che noi dobbiamo essere in essenza, e siamo in essenza perché Dio ci ha salvati, essere dei discepoli che fanno questo. Seguono Gesù, rinunciano a se stessi e prendono la loro croce. E rinunziare a se stessi in questo caso significa rinunziare a se stessi fino alla morte e anche a una morte vergognosa come quella di morire in croce come in quel tempo. Diciamo, questo si collega ai quattro terreni. Quando noi sappiamo ci sono quattro terreni e l'ultimo solo dà frutto, Gesù nella sua parabola sui terreni. Perché non ci sono tanti discepoli? Perché non tanti stanno seguendo il Messia? Gesù dà questa parabola affinché i discepoli possano riflettere e capire. Non è il Messia il problema, non è quello che Gesù dice. Il problema è il cuore dell'uomo. Perché Gesù parlerà del cuore. E perciò pensate, il cuore del discepolo, quando vengono le tribolazioni, quando vengono le persecuzioni, quando viene qualsiasi cosa che attira il nostro cuore, cosa cercherà di fare? Di vivere alla luce di queste verità. Essere disposto anche alla cosa più vergognosa per amore di Cristo. E oggi noi viviamo in un contesto dove, per grazia di Dio, non c'è persecuzione alla Chiesa. Ma se ci fosse persecuzione di qualsiasi genere, come risponderesti tu dinanzi ad essa? Saresti disposto a forse essere umiliato pubblicamente? Saresti disposto forse a subire un'accusa, una causa penale? perché stai confessando Cristo? Quando noi vediamo il vero discepolo da questa prospettiva, tutto ciò che è intorno a noi prende il giusto senso. Senti come sappiamo. Nulla ci portiamo da questa vita. Salomone cosa dirà? Qual è la cosa, il riassunto di tutto questo? La vita è vana. Qual è il riassunto? Ubbidisce ai comandamenti di Dio, perché questo è il tutto dell'uomo. La nostra fede con Cristo, il nostro rapporto con Cristo, quella è la cosa più essenziale e necessaria che ognuno di noi possiede. E deve essere impostata su quello che Gesù dice. Rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce. Perché pensate a Pietro, ai discepoli. Hanno appena sentito che Gesù ha detto è necessario che il figlio dell'uomo soffra molte cose, sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e sia ucciso e dopo 3 giorni risusciti. Immaginatevi questa scena, state condividendo il Vangelo con un vostro parente, con un vostro amico, con uno che lavora nella scuola e gli state parlando di Gesù. Gli state presentando il Vangelo affinché lui possa riflettere. E quando sta capendo, sente la notizia che ha perso il lavoro. Cosa gli diresti? Gesù risolverà quel problema? No. Anche davanti alla notizia più brutta, in quel momento la cosa più importante qual è? Gesù. Diventare un vero discepolo di Cristo, a prescindere delle conseguenze. A prescindere dalle circostanze anche avverse che noi dovremmo vivere. Sappiamo tra di noi molti, dopo aver confessato Gesù, hanno vissuto situazioni contrastanti della nostra fede a causa di seguire Cristo. Quindi noi dobbiamo considerare ciò che Gesù sta dicendo, rinunziare a noi stessi, prendere la nostra croce. E tutto questo per quale motivo? Per il nostro amore per Cristo. Per il nostro amore per Cristo. Questa è la cosa principale per noi. Perché se noi pensiamo a quello che ci presenta il Vangeli, il vero discepolo si vede da che cosa? Dalla nostra ubbidienza. Amare Cristo è uguale ubbidienza. E non sono leggi che noi ubbidiamo, ma è la parola di Dio che ubbidiamo per glorificare Lui e dare gloria al Suo nome. Noi dobbiamo rinunziare, prendere e poi seguire Gesù Cristo. È interessante che tutto questo che Gesù sta dicendo lo ha detto proprio in un modo progressivo, e poi che Lui dice rinunciare a se stessi, prendere la propria croce e seguirlo, dopo queste cose, lui parlerà di quello che noi guadagniamo una volta che diventiamo dei veri discepoli. Com'è la tua fede? Come stai riflettendo su Cristo oggigiorno? Sia che tu sia un discepolo a causa di una vita che ha confessato Cristo, che si è ravveduta, o a causa che tu non abbia ancora fatto questi passi, come sei dinanzi a Gesù Cristo come suo discepolo? Che cosa è che ti muove a essere un suo discepolo? In che modo stai rispondendo a Lui dinanzi alla vita, alle difficoltà, come un suo discepolo? È interessante che Gesù sta parlando questo messaggio sia ai suoi discepoli, ma anche alla folla che lo seguiva. È importante quello che Gesù sta dicendo. È Cristo o noi, o è Cristo con noi? O essere insieme a Lui, o prendere la mia propria vita e viverla secondo la mia volontà. E poi Lui dirà alla fine di rinunciare a se stesso, di prendere la sua croce, poi Lui dirà, e mi segua. Guardate, il seguire viene dopo tutti questi imperativi. È interessante, perché Non sta dicendo seguire Gesù e noi non spieghiamo il costo di essere un discepolo di Gesù. Noi possiamo stare evangelizzando qualcuno, possiamo anche noi stessi riflettere sulla nostra salvezza e dire tu devi seguire Gesù. Qual è il prezzo di seguire Gesù? Andare dietro a Lui, rinunciare a se stessi e prendere la croce. Essere disposti a dare tutto per Cristo. Dopo queste cose, dopo che hai valutato bene queste cose, ora sei pronto per seguire Gesù. Rinunciare a se stessi, prendere la croce e poi seguire Gesù. Pensate se uno non rinuncia a se stesso, se qualcuno di noi non sta rinunciando a se stesso, non sta neanche prendendo la sua propria croce, e se non sta facendo questo, sta disubbidendo a Dio, e cosa è il risultato? Non sta seguendo Cristo. Per seguire Cristo bisogna prendere la propria croce e rinunciare a noi stessi. Perché guardate il versetto 35, perché dice questo Gesù? Perché poi gli dirà questo, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. C'è un commentario di uno studioso che dice, paradossalmente una persona che vuol salvare la sua vita la perderà, non sarà salva la vita per la vita eterna. Ma se una persona perde la sua vita a causa di amor mio e del Vangelo, la salverà, sarà salva la vita per la vita eterna. Anche questo è importante, per quale motivo poi Paolo dirà di guardare e cercare le cose di lassù? Quel comando di Paolo non è qualcosa slegato da tutta la scrittura. Cercare le cose di lassù è proprio, possiamo dire, esce da questo che Gesù anche sta dicendo. Noi viviamo la nostra vita cristiana per amor di Cristo e del Vangelo. E mentre stiamo vivendo quello, non stiamo pensando alle cose terrene della nostra propria carne, che sono quelli che ci possono sviare, ma mentre anche pensiamo a quelle cose, il nostro fine ultimo qual è? La gloria di Dio. Onorare Dio. Vivere conforme alla sua volontà. Chiunque decida di mantenere una vita incentrata su se stesso e rifiutare le richieste di Gesù, alla fine quale sarà? Perderà la sua vita in rovina eterna. E al centro, quello che cambia nel credente e non vivere più una vita incentrata su noi stessi, ma vivere una vita incentrata su chi? Per amore di Gesù e per amore del suo messaggio, dell'annuncio di chi è Gesù Cristo. Questo fa la differenza nel credente. Un discepolo di Gesù riconosce l'importanza di Cristo e la sua opera al di sopra di ogni cosa. Ragiona anche, ascoltate, logicamente nei confronti della vita presente e della vita eterna. Non viviamo come se tutto sia qui su questa terra, ma viviamo pensando all'eternità, a quel momento in cui incontreremo Gesù Cristo. E pensate, se tu ti ritrovi qui, se tu sei nato di nuovo, ci troviamo qui. Quanto ci incoraggia questo? Perché significa che il creatore dell'universo, colui che ha dato la sua vita per i peccati di molti, tra quei molti, ci sei anche tu. E ti sta salvando, ti sta non salvando, santificando per incontrare Lui un giorno e vivere l'eternità alla sua presenza. Sulla base di questo, pensa a tutti i tuoi problemi che sono intorno a te. Tutto passerà. Il discepolo di Gesù si concentra su Gesù. Lo sguardo fisso su Gesù Cristo, l'autore e consumatore della fede. Per la gioia che gli era posta dinanzi, Gesù sopportò l'infamia e sopportò la croce, perché lui aveva in chiaro che oltre la croce, oltre quella sofferenza, c'era ancora qualcosa di più grande. Questo è importante per noi. E possiamo dire che coloro che non sono disposti a rendere la loro vita a Cristo, scegliendo invece di aggrapparsi alla propria vita, al peccato, all'ambizione egoista, ad essere accettati dal mondo, un giorno perderanno le loro anime nella morte eterna. Versetto 36. Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Quali sono le nostre ambizioni? Dove sono le nostre ambizioni? Sono nel guadagnare il mondo o sono nel dare tutto per Cristo? Guardate quanto cambia la prospettiva. Guadagnare il mondo è tutto per me. Vivere per Cristo è rinunciare a me per Lui. Ecco che la nostra salvezza è qualcosa che Dio veramente fa dove? All'interno del nostro cuore. Perché come sappiamo, tutto ciò che noi possiamo fare, anche questa chiamata, non è qualcosa di umano la risposta positiva a questi comandi di Gesù. Ecco perché è difficile evangelizzare. Ecco perché è difficile convertire, anzi è impossibile convertire una persona. Perché che una persona decida nel suo cuore di rinunciare a se stesso, di essere disposto a dare tutto per Cristo, forse perdere situazioni molto importanti nella sua vita. E seguire Gesù. Nessun essere umano vuole queste cose. Cosa succederà con Gesù? Man mano che ascolteranno questo messaggio, molti discepoli lo lasceranno. Quando una chiesa possiede un sano Vangelo, e il Vangelo è chiaro, le persone che non cercano la vita eterna, ma forse cercano cose anche importanti della vita, non possono reggere. Perché ciò che chiede Gesù è umanamente impossibile. Noi dobbiamo camminare in ubbidienza a Lui. Un discepolo di Gesù riconosce la vanità di questa vita, la luce e l'eternità. Sappiamo anche che non possiamo dare nulla in cambio della nostra anima. Infatti, dice Gesù, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? La risposta è nulla. Un discepolo di Gesù riconosce l'incapacità di dare qualcosa per salvare la propria anima. Un vero discepolo conosce correttamente l'incapacità proprio di salvare la propria anima. E poi guardate cosa dirà Gesù. Se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Ma domanda per noi: a che cosa fa riferimento le mie parole? A queste che Gesù ha appena detto. Se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole che vi ho appena detto, l'essenza del discepolo, anche Gesù, parlando ai giudei, si vergognerà quando? Quando lui tornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Molti diranno: Signore, noi abbiamo fatto questo nel tuo nome, anche questo nel tuo nome. Gesù cosa dirà? Allontanatevi da me, malfattori, io non vi ho mai conosciuto. E un vero discepolo riconosce le conseguenze future di rifiutare Gesù e le sue parole, acconsente completamente alle parole di Gesù ed evita negare la sua persona e le sue parole con il proprio cuore, con le proprie azioni, con le proprie motivazioni. quali sono le tue aspettative di vita? Quali sono le tue convinzioni riguardo alla vita? E quanto ci può aiutare un messaggio del genere proprio a esaminare il nostro camminare con Cristo? Perché alla fine noi dobbiamo rendere conto a Lui. La Scrittura dice, Efesini 5, che noi, il capo della Chiesa è Cristo. A colui che noi renderemo conto è a Cristo. Un giorno molti si troveranno dinanzi a Lui e gli diranno, Signore, Signore, riconosceranno che è il Signore. Noi abbiamo fatto questo per te. Gesù dirà, non vi ho mai conosciuti. Esaminiamo la nostra fede. Perché così come è importante, possiamo dire, la chiamata al ravvedimento e fede per un non credente, anche la Scrittura dice, c'è sempre una premura. Oggi è il giorno della salvezza, dice la Scrittura. Quindi non possiamo lasciare domani qualcosa che abbiamo capito oggi. Se ho capito che sono un peccatore, ho bisogno di Cristo e questo è il discepolato, ecco dov'è. Io devo rispondere oggi. Però allo stesso tempo, se io sono nato di nuovo, o penso di essere nato di nuovo, devo esaminarmi. Perché se io non mi sto conformando a questo che Gesù ha detto, se io non sono in essenza un vero discepolo di Gesù Cristo, questa errata convinzione o inganno di che sono un discepolo quando non lo sono avrà delle conseguenze eterne. E non solo. Un giorno mi ritroverò dinanzi a Lui. Perciò, se noi stiamo seguendo Gesù, stiamo rinunziando a noi stessi, abbiamo rinunziato a noi stessi per amore suo e del Vangelo. Se noi stiamo prendendo la vita che viviamo oggigiorno alla luce di che saremo disposti a fare qualsiasi cosa, anche se sappiamo che se domani potrei morire a causa del Vangelo, comunque, Signore, io ci sono, verrò meno, ma ci sono. O possiamo pensare, se io dopo queste cose lo sto seguendo, lo sto amando nel modo in cui conosco la parola e vivo conforme ad essa, e considero che la vita eterna non la posso guadagnare, la vita eterna la posso anche ricevere se perdo la mia vita per Gesù, non è perdere la vita e basta, è perdere la vita per qualcosa di più prezioso, e quel prezioso è il Figlio di Dio. Perciò questo esame è per noi alla luce di quello che è l'essenza di un vero discepolo. E possiamo dire, questo è quello che deve a noi incoraggiarci, perché se noi ci ritroviamo che noi siamo dei veri discepoli, cosa ci troveremo alla fine della nostra corsa? Entra, servo buono e fedele. Entreremo nel riposo che Lui ha preparato per ogni suo figlio.